Eccoci a sorpresa in diretta, senza grandi preavvisi, senza avere messo nessun post. Ho trovato un buco oggi tra un appuntamento e l'altro. Come vedete, sono nel mio studio e insomma, nonostante la connessione qui 3G non sia dei migliori, ho detto proviamoci a connetterci ancora, perché altrimenti poi passa molto tempo e ho diverse domande arretrate che mi sono arrivate alle quali volevo rispondere, e quindi ho pensato che se non lo facevo adesso poi avrei avuto difficoltà a farlo più avanti. E quindi bene, benvenuti. Vedo che c'è già qualcuno che si è connesso. Sabato pomeriggio è un orario, pardon, venerdì pomeriggio, ho già la testa al sabato. È un orario un po' insolito questo, però ho detto proviamo, anche perché purtroppo non ho molte altre opportunità durante la settimana. Volevo farla serale perché ho visto che l'ultima volta la sera sono andati molto bene, abbastanza bene, diciamo, le interazioni, gli ascolti. Purtroppo questa sera ho da fare, finisco spesso tardi in studio, le varie riunioni, quindi ragazzi, sono qui, adesso mi mostro, e invece questa è sempre la mia faccia, non è cambiata dall'ultima volta. Come state voi intanto? Bene, siamo già 70, siamo balzati, in men che non si dica, a dei numeri super. Dove siete? Siete al lavoro? Com'è che alle 4 del venerdì pomeriggio riuscite a stare qua e a guardarmi? Va bene. Allora, ragazzi, condivido come di consuetudine su un paio di pagine che gestisco la live che stiamo facendo, poi sono pronto per rispondere a tutte le vostre domande. Ne ho alcune arretrate, volevo anche darvi uno o due aggiornamenti su delle cose che sto facendo e che credo possano interessarvi. Voi da dove siete? Mi scrivete qualcosa? Fatemi sentire meno solo, se no mi sento qua che parlo da solo davanti a un telefonino e dico: ho bisogno di un aiuto professionale. Ok, eccoci, ragazzi. Luigi, ciao Luigi, sempre in prima linea. Adriana, appena tornata all'università, brava Adriana. Consuelo, Francesca Imbruglia, perché quando impariamo, Consuelo mi chiede: perché quando impariamo a dire no, chi ci sta più vicino dice che siamo diventati egoisti? Guarda, Consuelo, è vero, questa cosa capita, devo dire, capita. Io credo che dire di no agli altri significhi dire di sì a noi stessi. Quindi è importante imparare a dire di no. C'è un egoismo che io considero un egoismo sano, e le persone che veramente ci hanno a cuore devono imparare anche a rispettare questa cosa, no? Dire no agli altri, dicevo, vuol dire sì a se stessi. E dire sì a se stessi è poi anche il primo passo per poter fare meglio, magari meno, ma meglio con gli altri. Bene. Allora, iniziamo, cosa dite? Iniziamo, ho un paio di domande, un paio, oddio, un po' di più, di domande arretrate. Cerchiamo di farle e poi mi butto sulle nuove domande che stanno arrivando. Paola Petrone, ciao Luca, bentornato. Ciao Paola. Ti chiedo perché mi assilla il pensiero che i miei figli vadano bene a scuola? Può essere dovuto al mio passato? Allora, Paola, non lo so, potrebbe essere dovuto a molte cose. Volevo condividere con te una riflessione e una lettura sul tema dei pensieri che assillano. Alcuni li chiamano pensieri ossessivi, se hanno alcune determinate caratteristiche, se sono particolarmente intrusivi come pensieri e se diventano totalizzanti le nostre energie mentali, si può parlare di pensieri ossessivi. Quello che vedo io molto spesso, molti tendono ad andare nel passato a ricercare delle cause di questi pensieri ossessivi, e talvolta è così, per carità. Però io sono solitamente più interessato a vedere la loro funzione nell'oggi, nel qui ed ora, e spesso il pensiero ossessionante ha una funzione di distrarci da altro problema. Ti faccio un esempio. Facciamo finta che tu sia qui nel mio studio, ok, davanti a me, e noi due stiamo litigando, ok? Quindi stiamo affrontando un problema io e te. All'improvviso scoppia un incendio qua di fianco dove appendo le giacche. Cosa succede? Che questo incendio fa smettere noi due di litigare e ci fa concentrare l'attenzione sul casino che sta scoppiando per cercare di fermarlo. E quindi l'incendio ha una funzione positiva, che è quella di distrarci da una problematica catalizzando le nostre attenzioni. I pensieri ossessionanti io vedo che spesso hanno questa funzione, cioè non sono a loro modo delle soluzioni a problemi altri. Un buon libro da leggere, se ti interessa, con degli esempi, anche degli esercizi pratici per alleggerire un po' il pensiero, è Cogito ergo sofro. Sottotitolo Quando pensare troppo fa male di Giorgio Nardone. Bello, dacci un occhio. Ragazzi, se pensavo che a quest'ora non ci sarebbe stato nessuno, vedo che siamo già a 330. Cosa succede? Siete tutti liberi venerdì pomeriggio, eh? Sentite, lo condividiamo un po' questo video, che vediamo un attimo di ampliare la conversazione anche con altri. Proseguo ancora un attimo con le domande rimaste indietro, vi chiedo scusa. Vedo che ne stanno arrivando anche tante, non so se riuscirò a rispondere a tutte quest'oggi, ma le che vada le recupero la prossima volta. Irene Menicozzi, sei più propenso a lasciar correre o a prenderti la soddisfazione vendicandoti? Questa è una domanda personale. Guarda, Irene, io non credo molto nella vendetta. Sono abbastanza rancoroso, come personalità, devo dire, non sono molte le cose che mi fanno arrabbiare, ma quando succedono, sono rancoroso, faccio fatica, devo dire, devo migliorare da questo punto di vista, è così, però ci rifletto molto, faccio quello che posso per cercare di fare smaltire le poche volte che veramente mi incazzo, diciamo. Però, Irene, dal mio punto di vista è meglio lasciar correre e poi, insomma, credo che vendicarsi possa servire forse lì nel momento a lasciare andare un po' di adrenalina, a sentirsi meglio, ma serve a poco, anche perché più importanza tu dai alle cose che ti hanno fatto e più queste effettivamente diventano importanti, cioè più energie e sforzi tu butti su di loro, anche se per vendicarti, e più finisci per dargli potere. Quindi, insomma, questo, Irene, è il mio pensiero. Ragazzi, siamo 400 zitti zitti, eh? Bene, bene, bene. Posso chiedervi una cosa nel frattempo? Per chi non lo fosse ancora, fan della mia pagina Luca Mazzucchelli, metteteci un like così le prossime dirette live vi viene la notifica e così rimaniamo in contatto. Francesca Dati, ciao Luca, sono al secondo anno del liceo delle scienze umane e sono innamorata della psicologia. Volevo farti una domanda, in cosa ti sei laureato? Francesca, ciao e bene per questo percorso che stai facendo. Io mi sono laureato in psicologia clinica, ho studiato qua a Milano, all'Università Bicocca, poi ho fatto il mio tirocinio di un anno post lauream. Sapete che il percorso di formazione dello psicologo è molto lungo. La gente non lo sa, no? Invece la laurea è una laurea classica di 5 anni, c'è un anno di tirocinio, poi c'è l'esame di Stato e questo ti permette di abilitarti alla professione dello psicologo con l'iscrizione all'ordine di psicologi. Poi ho scelto di percorrere una strada anche di tipo psicoterapeutica, quindi ho fatto altri 4 anni di specializzazione psicoterapia sistemico-relazionale accompagnati da 4 anni di tirocinio, altri, quindi tutto sono 5 anni. Poi io mi sono specializzato anche in psicoterapia breve strategica, la psicoterapia evolutiva di Giacobbe, non si finisce mai di imparare. Quindi questo è Beatrice, le è mai capitato di passare notti insonni pensando sarò un bravo professionista? Allora, Beatrice, è una domanda interessante, nel senso che notti insonni ne ho fatte e anche diverse, e le notti che facevo insonni, che mi sono capitate, solitamente sono dovute al fatto che ho dei dubbi, che ho dei pensieri, però ti dirò, il dubbio di essere un bravo professionista, benché lo coltivi, ecco, perché credo che sia importante coltivarlo, non è mai diventato così forte da non dormirci la notte. Credo che quindi è importante chiedersi: sarò un bravo professionista? Questo sì, se diventa una cosa che non ti fa dormire la notte, bisogna capire, ecco, bisogna capire perché. Non lo so, va bene, d'accordo, d'accordo, andiamo avanti. Francesco Melega, come affronteresti un disturbo bipolare non trattato da anni che ormai presenta fasi meno acute, quasi trasformato in distimia? Francesco, non riesco a risponderti purtroppo in questo spazio, perché c'è disturbo bipolare, comunque in realtà bisogna capire che cosa a te oggi rimane o a questa persona rimane, come lo vive, quali risorse ha, quali criticità. Quindi ecco, purtroppo non riesco a dare delle risposte specifiche sulle varie situazioni che mi arrivano. In linea di massima, la mia esperienza sui disturbi dell'umore, accompagnare un percorso di psicoterapia, anche uno di accompagnamento farmacologico, se ben studiato, secondo me è un qualcosa di interessante da tenere d'occhio, da tenere d'occhio. Allora, d'accordo, ragazzi, quanti commenti. Ho questo problema, vi dico che vedo i commenti purtroppo soltanto sullo schermo del fisso e invece l'applicazione l'applicazione mobile da cui effettuo la diretta non me ne fa vedere nemmeno uno. Quindi vediamo un attimo cosa arriva. Allora, Laura Totti, ciao Laura, chi stabilisce se si ha bisogno di uno psicologo o di uno psichiatra? Allora, Laura, in linea di massima, il professionista che ti vede, dovrebbe essere in grado di dirti se per te, cioè tu puoi andare da uno psicologo o da uno psichiatra e il professionista dovrebbe essere in grado di dirti guarda, no, è meglio uno psichiatra oppure guarda, affianchiamo a questa cosa anche un discorso farmacologico barra psicologico. Quindi chi lo stabilisce? Poi in realtà sei tu che lo stabilisci decidendo se andare da uno psichiatra o se decidendo di andare da uno psicologo, nella speranza chiaramente di incontrare poi una persona che abbia le competenze e l'onestà di dirti in questo caso forse è preferibile un percorso di questo tipo oppure accompagniamogli entrambi, eccetera. Quindi dipende da molte cose. Io vedo, ci sono delle persone che non sono proprio predisposte per mettersi in gioco in un rapporto psicoterapeutico, che non vuol dire che sia inefficace, però vuol dire che magari è necessario un lavoro più lungo con loro e che sul breve termine invece dai farmaci possono avere un beneficio. Chiaramente io poi credo nel cambiamento attraverso la parola. Ho fatto medicina, io lo sapete, ho fatto un anno a medicina, poi mi sono accorto che io credevo nella sfida di aiutare le persone a cambiare attraverso le parole, principalmente, e non attraverso le sostanze, eccetera. E quindi, insomma, Laura, questo è un po' quello che credo. Solo Foggia, ciao Luca, cosa ne pensi della pet therapy? In particolare, secondo te, è vero che il gatto riesce ad assorbire lo stress quotidiano e l'energia negativa? Ti ringrazio. Solo Foggia, guarda, io ne penso bene di queste cose, nel senso che gli animali credo. Ho un gatto, tra l'altro Orazio, si chiama Orazio, metà bianco, metà nero, ogni tanto compare in qualche video ed è sempre il più apprezzato. Non so perché, quando faccio i video con Orazio hanno un numero di visualizzazioni maggiori e i commenti sotto ai video, la maggior parte sono. Insomma, mi ruba la scena, hai capito? Hai capito cosa fa Orazio? Quindi no. Ti dico, io credo molto nel rapporto con gli animali come un qualche cosa che ci possa arricchire perché veramente sono capaci di darti. Sulla pet therapy in realtà io so poco, so che funziona bene con alcune problematiche, con i bambini autistici sentivo che viene utilizzata con successo. Sulle energie, trattenere stress non conosco nel dettaglio i meccanismi e quindi non so che cosa dirti. Allora, Antonellina Anto, un professionista onesto non deve creare dipendenza ai pazienti. Quindi suggerisci dei libri, please. Ah, scherzo. Allora, Antonellina, hai ragione. Comunque, hai ragione. Io, tra l'altro, credo molto nella lettura. È difficile iniziare un percorso di sostegno psicologico, psicoterapeutico con me e uscirsene già dal primo incontro che io faccio e uscirsene senza almeno un libro da leggere. Io credo molto nel potere trasformativo dei libri, lo credo perché i libri hanno trasformato innanzitutto me. Io ho smesso di fumare leggendo un libro, caspita, poi è chiaro che non è solo il libro, ma è anche tu come recepisci la cosa, no? Però io ho smesso di fumare attraverso un libro, ho iniziato a fare sport perché ho letto dei libri, mi sono appassionata alla psicologia perché ho letto dei libri, insomma, quindi sicuramente sì, i libri li consiglio molto. Se vuoi che ti consiglio qualche libro, guarda, basta che vai sul mio canale YouTube, parliamo di psicologia, c'è una playlist apposta che si chiama Libri per la Mente. E lì ogni mese ne aggiungo uno nuovo. L'ultimo che ho aggiunto è quello di Martin Seligman, molto bello, imparare l'ottimismo. Prova a darci un occhio. Paola Casu, cosa consiglieresti alle nuove generazioni di studenti futuri? Si spera psicologi. Paola, forza, innanzitutto, ci credo. Queste nuove generazioni di psicologi, devo dire che ce ne sono di colleghi giovani veramente in gamba. E quindi il mio suggerimento è quello di leggere, di formarsi tanto, formarsi bene sui libri di testo, andando agli incontri, ai convegni e poi di studiare il marketing. Perché bisogna studiare il marketing? Perché dobbiamo imparare noi a parlare il linguaggio della gente, altrimenti i ragazzi non ne usciamo vivi. Luca, mi sono laureata qualche giorno fa, quale magistrale mi consigli? Giulia, quella dove ti porta la passione. Giulia Gabriele, devi scegliere col cuore, secondo me. C'è gente che mi scrive, ma perché mi dicono che psicologia del lavoro poi è più facile inserirsi nel mondo lavorativo? È vero, però secondo me anche in clinica è possibile inserirsi nel mondo lavorativo se sai come fare, se sei appassionata. Quindi Giulia, va dove ti porta il cuore, ok? Vanessa Barone, come si fa a uscire da questa sensazione di irrealtà, finzione? Ho 21 anni, sono 6 mesi in questa situazione. Vanessa, bisogna capire meglio che cos'è questa tua sensazione di realtà ed è un qualche cosa che purtroppo non riesco ad approfondire in questo contesto. Il mio suggerimento è quello di provare a rivolgerti da uno psicologo dal vivo, prenderti la calma, il tempo e lo spazio necessario per capire che cosa ha fatto nascere in te questa sensazione e che cosa, quale può essere la strada per uscirne. Mi spiace, Vanessa, non poterti dire di più. Ciao Luca, Milena Di Nardo, ciao Milena, sarei curiosa di sapere quale meccanismo adottare per affrontare lo stress. Guarda Milena, lo stress in parte è positivo, non va cancellato, lo dico ogni tanto, si tratta di riuscire a non esagerare con lo stress, è un po' come il colesterolo, se è troppo ci rimani, se fosse troppo poco sarebbe un altro problema. Su come affrontare lo stress io ho fatto un video, vai sul canale YouTube, parliamo di psicologia, scrivi stop stress. E ci sono quattro consigli che possono tornarti utili. Matteo Brandolino, ciao Matteo, credi che la diffusione della psicologia sul web per mezzo di aforismi sia un errore da parte degli psicologi? Non credi che rischino di dare una visione distorta e riduttiva? Grazie Matteo, è un'ottima domanda, anche perché tra l'altro ho pubblicato oggi un video carino, lo feci in realtà 2 o 3 anni fa, i miei 10 aforismi preferiti sul tema del cambiamento. Allora, non credi che rischino di dare una visione distorta e riduttiva? Dipende, sai, siamo su Facebook, tutto su Facebook oggi rischia di essere assoggettato a una visione distorta e riduttiva. Perché? Perché tu ti fermi al titolo dell'articolo e ci metti un like e magari decidi anche di condividerlo. Posso dirti, Matteo, una cosa strana che mi era successa? Una cosa strana che mi era successa era che avevo il sito out che era andato giù, era crollato per 2 o 3 giorni, ma avevo già programmato una serie di post con dei link che rimandavano agli articoli del sito che era offline. Mi ha colpito molto 3 giorni a mettere dei link finti, quindi inesistenti sulle mie bacheche, e la gente metteva like, condivideva e talvolta pure commentava degli articoli che non c'erano, ok Paolo? Cioè, erano degli articoli, rimaneva soltanto il titolo iniziale, ma perché oggi su Facebook purtroppo si ragiona così? Purtroppo, no, cioè non lo so, che ci piaccia o no, questa è la realtà. Allora, mettere degli aforismi, secondo me, o dare anche solo dei flash di tipo psicologico, io credo che comunque sia utile. Sia utile a che cosa? Se c'è chiaramente dietro una strategia, no? Anch'io faccio dei video brevi, talvolta 60 secondi, per incuriosire, perché io lo vedo un po' come un aperitivo, dove tu vai lì e mangi i salatini, questa cosa ti fa venire sete, e quindi poi ordini dell'altro. Io faccio ad esempio dei video molto brevi, talvolta 60 secondi o 3 minuti, ma nella descrizione del video, se uno si interessa, inizia a spulciare. Poi nella descrizione del video metto i link ai libri per approfondire, piuttosto che dei link ad altri video che entrano sempre più nel profondo. Quindi io non ho nulla in contrario a questa cosa della gente che mette gli aforismi, le immagini. Chiaramente poi sta all'individuo, dopo che si è incuriosito o a furia di incuriosirsi, di fare uno step in più e noi psicologi che mettiamo fuori questi aforismi, poi dobbiamo anche preparare una struttura per accogliere altri tipi di interesse e di curiosità più approfonditi. Roberto Gamberini, ciao Luca, sono studente di psicologia, attualmente frequento il terzo anno. Cosa cambia effettivamente tra l'essere psicologo che ha terminato la magistrale in clinica e l'essere psicoterapeuta? Quali sono le differenze nella modalità di lavoro? Grazie. Roberto, bella domanda. La differenza tra psicologo e psicoterapeuta. Guarda, ti dico io come l'ho vissuta sulla mia pelle. Oh, ragazzi, 450 siamo. Grazie, grazie. Siete tantissimi. Lo condividiamo questo video? Cosa dite? Condividiamolo, dai, dai. E mettete like alla mia fanpage, Luca Mazzucchelli. Allora, io la differenza che ho avvertito tra quando ero psicologo e ora che sono psicoterapeuta, nel modo di lavorare, ti dico, è enorme. Perché 4 anni di scuola di specializzazione, benché ci siano delle persone, irriducibili che continuino a dire che la scuola di specializzazione è solo un business economico, per la carità, che poi chiaramente ci fanno dei soldi le scuole di specializzazione, ma dal punto di vista, l'importante dal mio punto di vista è che dal punto di vista formativo ti passino dei contenuti. Io sono uscito dall'università, sinceramente, non avevo le competenze per poter vedere una persona e per portarla avanti. Con la scuola di psicoterapia avevo un sistema che mi supervisionava, dei colleghi con cui potermi confrontare che erano già esperti, un modello di intervento al quale far riferimento. Poi è chiaro che anche lo psicologo può fare tutto questo. Ci vuole però un impegno maggiore nel formarsi in autonomia, che non si può limitare alla formazione di 5 anni universitari. Quindi devi prenderti tu magari un esperto supervisore col quale confrontarti spesso, devi andare tu a molti convegni, magari ti puoi iscrivere a qualche master. Cioè, non è fondamentale essere psicoterapeuta per lavorare bene, questo no, però è fondamentale continuare ad essere aggiornati. La scuola in psicoterapia ti permette di essere aggiornato secondo una struttura, secondo me, molto funzionale per lavorare. That's it. Maura Pia, ciao Luca, ho un dubbio che vorrei mi aiutassi a sciogliere. In medicina esiste uno specialista per ogni specifico problema, ma in psicologia come funziona? Come funziona? Funziona in maniera simile, io credo. Ci sono degli psicoterapeuti, degli psicologi che hanno un expertise molto alto, molto elevato su alcune problematiche specifiche e così diventano esperti, tra virgolette, esperti. Cioè perché non c'è un titolo, ecco, però accumulano molta esperienza nel risolvere disturbi alimentari. Come si fa a vedere? Ho una collega molto brava con i disturbi alimentari che ha lavorato per 10 anni in uno dei centri più importanti sui DCA, sui disturbi del comportamento alimentare, e quindi chiaramente tu vai, capisci subito che quella è una molto esperta. Quindi è anche importante per noi come psicologi proporci al pubblico come specializzati in singole patologie da trattare, perché se tu ti poni come esperto in tutto, sai cosa succede? Che la gente non ti dà credito, perché la gente quando sta male vuole andare dallo specialista di quella singola patologia o che dir si voglia. Quindi il mio consiglio è questo, anche per inserirsi nel mondo del lavoro, che vedo che c'è Angela che me lo chiede. Quello di specializzarsi su una singola cosa, leggendo molti testi di diversi approcci su come trattano, ad esempio, gli attacchi di panico, andando a molti master, molti convegni dove affrontano gli attacchi di panico in maniera diversa, accettare solo persone che soffrono di disturbi di panico, perché così ti crei un'expertise molto forte su quella competenza specifica. Elisa Carpanzano, molto interessante ascoltarti, grazie Elisa. Ho appena messo mi piace alla tua pagina, grande, fate tutti come Elisa Carpanzano, mettete mi piace alla mia pagina, fantastico. Grande Michele Boschini, ciao, grazie, grazie per esserci e per seguirmi. Laura Totti, come fai a sapere quando un paziente ti sta mentendo? Laura, come si fa a sapere se un paziente ci sta mentendo? A me sinceramente non mi interessa troppo se mi sta mentendo oppure no. Ci sono dei sistemi, ci sono dei corsi, ci sono dei corsi per vedere se ci sono delle discrepanze tra i 5 canali della comunicazione verbale, quindi la tonalità della voce, le microespressioni facciali, la postura che tu hai, e altro, che adesso non sto a tediarti, però a seconda della coerenza del messaggio che tu invii tra questi 5 canali, uno a uno può venire il dubbio, non la certezza, che tu stai raccontando una balla. Detto questo, in terapia, sai, io non sono tanto interessato se le persone mi dicono il vero o le balle, quanto più che altro a capire il significato del perché sentono il bisogno di dirmi certe cose, che poi, sai, ognuno un po' se la racconta. Ci C'è questa differenza che si fa, almeno io faccio molto per il mio approccio, tra storia raccontata e storia vissuta. La storia raccontata è come uno se la racconta e poi te la racconta, che diventa poi in fin dei conti la realtà, perché chi dice tante bugie finisce anche per crederci, no? La storia vissuta invece è un po', come dire, facciamo finta che la tua vita sia un film muto, dove tu non hai parole, non senti l'audio, ma giudichi solamente dai fatti. Quindi è molto interessante anche in terapia confrontare questo, ciò che uno ti dice che fa, ti dice che sente di essere, e ciò che uno invece nel concreto fa. E lì vedi un po' di discrepanze, puoi farci qualche riflessione poi tu anche con lui in seduta. Adriana Furci, ripropongo la mia domanda. Sì, ragazzi, vi chiedo scusa, ma le domande mi stanno sfuggendo. E quindi, come comportarsi ad un convegno in cui devi relazionare per la prima volta in vita tua? Bella Adriana. Sai, allora, beh, in bocca al lupo innanzitutto e complimenti per questa cosa che devi fare. Il primo intervento in pubblico. Vediamo se mi ricordo, il mio primo intervento in pubblico da psicologo credo che fosse a un convegno fuori regione sui pazienti stranieri, sull'immigrazione, perché io ho lavorato per diversi anni in etnopsichiatria e facevo assistenza a persone straniere senza fissa dimora, fondamentalmente quelli volgarmente chiamati barboni. E quello che io facevo era andare la notte con una serie di educatori, insieme alla Casa della Carità lo facevo, un'esperienza molto forte che mi ha anche molto segnato, ti devo dire, perché appunto andavo la notte nei parchi, quindi alla faccia del setting psicoterapeutico, e insieme a loro cercavo di stabilire una relazione per poi portarli in altri ambiti, quindi più protetti, dove poi magari anche instaurare una relazione tipo psicologico più in senso stretto. Però ecco, il mio primo intervento dal vivo lo feci su questo tema. Ecco, scusate, mi arrivano tanti messaggi adesso. Comunque, il mio primo intervento lo feci su questo. Il suggerimento che ti do è di partire emozionando gli altri. Io spesso gli interventi che faccio non inizio parlando io, ma facendo vedere un filmato, facendo ascoltare un suono, piuttosto che ponendo delle domande, cioè devi ingaggiarli subito a livello emotivo e poi inizi a parlare. Se hai delle slide, come mi auguro che tu abbia, usa slide con poco testo e molte immagini. Tra l'altro io devo preparare adesso l'intervento più importante della mia vita, mi hanno chiamato a questi talk che sono i più importanti al mondo, indubbiamente. E, insomma, a ottobre avrò questa mio anch'io questo speech come te, insomma, ripasseremo insieme. D'accordo. Alice Barbato, quale atteggiamento migliore per affrontare l'esame di Stato? Oh, ci sono molti psicologi che seguono, eh? L'esame di Stato, guarda, l'atteggiamento migliore è studiare, 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 poi insomma, va un po' come va. Non abbiamo un esame di Stato complesso come quello degli avvocati, per fortuna, però insomma, io ho visto gente molto preparata che poi veniva bocciata e altra un po' più improvvisata che ce la faceva. Un po' è una ruota, studia quello che puoi studiare e il resto si vede. Federica, Blu Cobalto, che libro mi consigli sull'attaccamento ansioso? Direi questo, Blu Cobalto, Alla ricerca delle coccole perdute di Giulio Cesare Giacobbe. Ragazzi, siamo 500, ma io veramente non pensavo che alle 4 e mezzo di venerdì pomeriggio poteste essere così tanti. Mi raccomando, condividiamo questo video e like sulla fanpage. Federica Montagnoli, ciao Luca, buoni consigli per giovani iscritti al primo anno di psicologia, come affrontare il lungo percorso? Quale potrebbe essere la psicologia del futuro? Guarda, Federica, consigli a chi sta studiando psicologia sono quelli che già ho un po' detto anche negli altri live. Dovete a ogni lezione prendere appunti sul computer e trasformare ogni lezione in un articolo per internet, in un video dove voi girate. Iniziate a divulgare fin da subito. Ok, come mi vedo la psicologia del futuro? È una domanda molto bella, molto interessante. È in pubblicazione un mio libro sulla consulenza psicologica online via Skype, che ho scritto con Davide Algeri e con Sara Gabri, e io la psicologia, e in questo libro ci sono anche delle testimonianze, delle interviste che ho raccolto su come sarà la psicologia del futuro. A breve uscirà sul mio canale YouTube la risposta di 20 grandissimi psicologi, Zimbardo, Ekman, giusto per dire due nomi due. a questa stessa domanda, perché è un tema che mi interessa molto, quindi come sarà la psicologia tra 20 anni? Io la psicologia tra 20 anni la vedo molto integrata con dei protocolli scientifici per trattare ogni specifico disturbo. Vedo una psicologia che dovrà sempre più imparare ad andare verso le persone, una psicologia che dovrà imparare a parlare il linguaggio dei non addetti ai lavori, una psicologia che aiuta le persone, che si sarà riposizionata, io spero, non soltanto sul malessere, ma anche sul benessere, la psicologia come un'abitudine quotidiana, ecco. E poi sicuramente, la psicologia dovrà essere integrata nelle nuove tecnologie. Oggi ci sono gli occhialini di Google, che so che hanno ritirato forse dal mercato, però per dire tu ti metti degli occhiali con dentro una webcam, cioè è chiaro che queste cose hanno un impatto enorme sul tuo benessere, cioè quando tu introduci una nuova tecnologia all'interno di un sistema, tu hai delle enormi ripercussioni sulla tua quotidianità. Prendi l'esempio di internet. Quando è arrivato internet nel sistema umano, okay, terrestre, si sono poi sviluppate le addiction, ad esempio, okay? Quindi lo psicologo deve stare attaccato all'impatto che le nuove tecnologie hanno e avranno sulla mente. Questo già da adesso, ma sempre di più anche in futuro. Silvana Cugliari, volevo capire, sono psicologo, non è psicoterapeuta, mi rispondi per favore, Monco? Non lo so, Silvana, forse prima ho letto qualche cosa, cioè tu mi chiedi come fa uno psicologo che non è psicoterapeuta a specializzarsi nel trattare una specifica problematica? Studia, semplicemente studia, si forma, fa dei master, va all'estero in un centro di ricerca sugli attacchi di panico e si fa uno stage di un anno lì, acquisisce delle competenze, chiaramente. Quindi, si può lavorare benissimo anche essendo solo semplici, tra virgolette, psicologi e non necessariamente degli psicoterapeuti. Anna Bruti, ciao, cosa ne pensi di autoipnosi e inner mental training nello sport? Non conosco molto l'autoipnosi e anche inner mental training, non so che cosa sia. Sicuramente, Anna, la psicologia può dire moltissimo nel campo della preparazione atletica. Io ho lavorato molto a lungo e ancora lavoro, ho delle collaborazioni con Virgin Active, le palestre, e lì faccio il mental trainer e ti dico, i limiti fisici sono principalmente i limiti mentali. Ho consigliato più volte i libri di Pietro Trabucchi, psicologo dello sport, lui ha allenato le nazionali di ultramaratona, sta gente disperata giorno e notte, corre, corre senza mai fermarsi. Perché? Perché riescono a superare, cioè i limiti fisici aumentano, riesci a spostare i tuoi limiti fisici se hai il giusto approccio mentale a questo. E quindi questo è. Alessandro Nara, sindaco, che corrente segui? Alessandro, sono un eclettico, tendo molto a integrare. Io sono uno psicoterapeuta sistemico-relazionale, questo è il mio approccio base. Poi ti dico, io faccio molto, integro molto con la psicoterapia breve strategica di Giorgio Nardone, col quale ho studiato per 2 anni, e integro molto con l'approccio di Giulio Cesare Giacobbe. Questi tre approcci, secondo me, sono molto molto forti insieme, una miscela quasi esplosiva. Poi se vai sul mio sito Psicologo Milano trovi tutti i dettagli. Ciao Federica Montagnoli, Salvatore Ceci. Ciao Luca, ciao caro, cosa ne pensi delle consulenze domiciliari? Bello Salvatore, molto bello. Molto bello Salvatore, le consulenze domiciliari perché? Perché è il tema dell'andare noi verso il bisogno, primo di tutti, e questo non è una cosa da poco. Che prima dicevo, no, il mio primo lavoro facevo le consulenze al buio nei parchi, sulle panchine, ai senza fissa dimora. Cosa devo fare? Devo aspettare che questi venivano da me in studio, ti pare? Idem per le domiciliari, cioè lo psicologo deve, cioè dovrà essere sempre di più, quella del futuro, una psicologia in movimento. Psicologia in movimento, ok? Dinamica, cioè nel senso proprio di dinamismo. Le consulenze domiciliari sono molto importanti, e quindi anche perché ti permettono di entrare all'interno del sistema della persona in maniera molto più importante. Vedi lì com'è l'ambiente. Io ne ho fatte alcune. Quando ero tirocinante, ma anche dopo, ma anche adesso quando faccio le consulenze psicologiche via Skype, entro un po' nella loro casa. Ed è interessante vedere, no? C'è quello che ti accoglie nella sala dei trofei, perché è pieno di coppe, ad esempio, c'è quello che ti accoglie in canottiera sul letto, per dire, E senza nessuna voglia di giudicare ovviamente questo, però sono delle informazioni che ti dà, che ti arrivano su come loro si presentano. Quindi è molto interessante il tema. Andrea Altamura, per continuare la tua risposta sulla psicologia tra 20 anni, le neuroscienze prenderanno sempre più piede? Who knows? Non lo so, io credo, personalmente credo di sì. Spero che il piede che prenderanno le neuroscienze non sia a discapito della parte anche più creativa della nostra professione, che ci serve, ne abbiamo un grande bisogno. Allora, Vito Ulino, bravo Luca, thank you very much. Andrea Lusuardi, domiciliari e setting, come risolvere? Andrea, il setting, dal mio punto di vista, è un problema di noi psicologi, ma non dei nostri clienti, dei nostri pazienti. Cioè, ripeto, il mio primo setting, cioè, vi ripeto, il mio primo setting sono state le panchine di un cazzo di parco alle 2 di notte, al freddo. Dove io con la persona senza fissa dimora condividevamo una coperta e un sacchetto per il cibo. Ok? Cosa ti devo dire? Che non era una relazione trasformante? Cosa ti devo dire? Che non si veicolava un qualche cambiamento? Non era forse quello un primo passo per poi portarlo sì anche nei nostri setting? Non posso dirti così, ti mentirei. Cioè, il tema è che il setting si deve adattare al tipo di persona che tu c'hai davanti. Allora, quindi questo vale sia se sei con i senza fissa dimora nel parco la notte, cioè non devi intralciare il setting la tua possibilità di lavorare. E questo vale sia per le domiciliari, perché cioè, tu sfrutti il setting della domiciliare, certo, perderai delle robe, non c'hai il lettino se lo usi col quale fare le libere associazioni, ma ti dico. Puoi vedere lui in che ambiente vive e questa è un'informazione setting che in studio qua tu non puoi avere. Idem, stesso discorso per le consulenze psicologiche a distanze. Allora, Viviana Valtucci, ciao, ti stimo molto, grazie Viviana, sono dietista con formazione specifica per terapia di CEA obesità, sto valutando l'idea di prendere la terza laurea in scienze tecniche psicologiche. Che ne pensi? Una pazzia? Ma no, ma Viviana, guarda, se c'hai il tempo e c'hai il modo è fantastico. Una competenza ben strutturata e ben variegata, io credo che sia un valore integrare diverse discipline. Brava, in bocca al lupo. Andrea Barone, cosa pensi dei motivatori come Anthony Robbins? Andrea, io non credo nei motivatori di default, l'ho già detto più volte. Perché non credo nei motivatori? Perché non è con la motivazione degli altri che tu farai strada. E come dice il mio amico Mauro Lucchetta, quando il motivatore se ne va anche la motivazione. Quindi that's it. Detto questo, Anthony Robbins l'ho scoperto recentemente, visto che mi chiedi qualcosa di lui. Sto leggendo un suo libro, il suo primo libro, credo. Poi mi hanno detto che non l'ha scritto lui e che ha pagato, però io non lo so se sia vero oppure no. Comunque è un libro della Madonna, cioè è un mattone pazzesco, molto ricco, quasi un trattato scientifico. Cioè io vi dico, ho studiato medicina il primo anno, sono rimasto sorpreso dalla quantità di informazioni, di esercizi che in questo libro Anthony Robbins dà. Come ogni cosa non deve diventare una religione, bisogna provarla, vedere che cosa fa il tuo caso, che cosa no, insomma. Non esiste un'unica strada per il cambiamento, non c'è un'unica chiave universale, ognuno ha le sue chiavi d'ingresso personali e uniche, e bisogna cercarle e, insomma, e provarci e continuare. Roberta Fioretti, cosa ne pensi della musicoterapia come setting psicologico? Bello, mi piace, non la conosco, te lo ammetto, Roberta, non la conosco, però mi sembra un discorso interessante. E so di persone che ne traggono benefici e quindi bene, bene. Francesca Maiaguzzo, cosa ne pensi della terapia rogersiana centrata sul cliente? Credi che possa essere efficace sia per promuovere il benessere che per curare la patologia? Sì, allora non la conosco nel dettaglio. So che Rogers è un grande, sicuramente uno degli autori più importanti che più hanno lasciato un segno, no? Tra quelli dell'ultimo secolo. Non ho un'idea specifica, sicuramente so delle persone che hanno fatto questo tipo di scuola di psicoterapia e sono molto contenti. Ciao Valentina Saccone, un saluto a te. Bene, bene, bene. Intanto volevo dirvi una cosa, già che ci siamo e siamo giusto 500, tra pochi intimi. Ho finito ieri di scrivere l'ultima pagina del mio nuovo libro su come promuoversi al meglio online attraverso i video. È un libro che non pensavo di scrivere, devo dirvi. Il primo giorno che ho fatto la mia prima lezione di psicologia nel lontano 99, non pensavo sarei finito a scrivere un libro su come promuoversi online. L'ho fatto e il lavoro è interessante. Ecco, poi tra un po' sarà online e ve lo segnalerò. Quello che di più mi ha inorgoglito, è Marco Montemagno ha scritto la prefazione a questo libro e quindi è un testimonial doc, il migliore in tema di video, quantomeno di self-marketing legato ai video. E ci sono anche altri camei molto belli, molto importanti. Riccardo Scandellari, lo Scande, che è un grande, che so che ogni tanto mi segue anche qui sulle live, che saluto. Ci sono poi i miei amici del mio Mind Master personale, che sono Luca Vanin, Alessio Beltrami, e loro, con loro poi c'è Luca Pischedda, che è il regista, che mi aiuta nel fare i video, e poi Edoardo Scognamiglio di Combocat, che ha fatto veramente un inserto molto interessante su questo libro di video. Quindi, per chi fosse interessato al tema di come promuoversi al meglio online, molti psicologi me lo chiedono, cosa devo fare, mi dai dei consigli? Lì sicuramente ci saranno dei riferimenti. Ok. Emily Chiesa, ciao, cosa consiglia un'indecisa sull'iscrizione all'università tra psicologia e psichiatria? Quali aspetti bisogna tenere in considerazione? Ciao e grazie. Emily, sono io, questo. Io ho iniziato medicina, dopo un po' mi sono accorto che non faceva per me. Gli aspetti da tenere in considerazione, direi tu, che cosa vuoi fare e come ti senti, se ti senti a tuo agio oppure no. Io ho scelto la strada del cambiamento attraverso le parole, che è più prettamente di tipo psicologico e psicoterapeutico, per quanto se ne voglia dire. Perché il nostro è un percorso di studio basato solo sullo strumento della parola, della relazione, delle emozioni. Va benissimo anche chiaramente se dici di fare l'altro di psichiatria. Io come ho fatto? Ho provato e ho sbagliato. Ho fatto un anno a medicina, mi sono accorto che per me era una cazzata per come io ero e quindi ho cambiato. Tutto qua, tutto qua. Psicologia dell'invecchiamento, Alessandra Disidoro. Ciao Alessandra. C'è campo secondo te o è ancora presto? No, no, c'è campo. Alessandra, c'è campo, altro che se c'è campo. Siamo una nazione di vecchi e lo saremo sempre di più. Le persone vivono più a lungo, c'è bisogno di psicologia. Io ho lavorato per un paio d'anni con Over 85 qua a Milano insieme all'Hauser, Hauser Forlanini. E è stato molto interessante come esperienza. Mi hanno insegnato molto queste persone, e mi hanno insegnato questo, che si può cambiare anche oltre gli 85 anni, ragazzi. Ho visto delle trasformazioni veramente interessanti. C'è campo, Alessandra, dacci dentro. Secondo me ci sono molti finanziamenti su questo punto, da parte, e ce ne saranno di più. Invecchiamento e stranieri, la regione, lo Stato e l'Europa dovranno sempre mettere più fondi su questo punto, e anche sulle nuove tecnologie legate alla psicologia. E quindi secondo me ha senso. Laura Totti, Luca, si possono fare sedute più lunghe di 50 minuti? Certo che sì, Laura. Io le faccio durare all'incirca 45 minuti, ma dipende molto dall'approccio. Ad esempio, sedute di coppia, sedute familiari, anche 2 ore e mezza. Dipende poi uno come imposta un po' il suo setting e la sua agenda. Però sì, si possono fare, si possono fare. Un commento sulla PNL, Agnese Nanni. Agnese, guarda, come dicevo prima, dunque c'è Gennaro Romagnoli che è il numero uno su questo, tra noi psicologi. Lui ha anche un podcast molto interessante che si chiama non me lo ricordo, ma lo trovate. Poi ha un sito, programmazione neurolinguistica. Dacci un occhio, volevo fare una diretta con lui proprio su questo argomento. E per quanto mi riguarda, credo che un po' come le altre tecniche, insomma, non deve diventare una religione, ma può benissimo essere di aiuto ad alcuni, no? E quindi non parto prevenuto. Poi, insomma, so che se ne è parlato a lungo in Italia anche in maniera scomposta, che non sempre l'utilizzo della PNL è, tra virgolette, etico. E quindi dipende poi tu che cosa te ne fai. Ecco. Giovanni Sequino, si può curare la timidezza? Ma guarda, la timidezza io credo che È un tratto caratteriale che le persone magari rimangono introverse, no? O rimangono riservate, però possono imparare sicuramente ad aprirsi. Credo di aver fatto anche un video sul mio canale YouTube, vai a darci un occhio, parliamo di psicologia ed è come superare la timidezza e do alcuni suggerimenti. Comunque, Giovanni, sì, si può superare la timidezza, si può rompere un po' questo muro. Giovanni Bordelli, quanto può contare una magistrale in neuroscienze se poi si vuole proseguire la specializzazione in psicoterapia? Guarda, credo che non lo so perché io ho fatto la magistrale in clinica. In realtà poi io ero vecchio ordinamento, funzionava in maniera un po' diversa. Prego, Giovanni. Però, insomma, credo che assolutamente non ci siano grandi problemi. Sara Carrara, ciao Sara, come consigli di relazionarsi con una persona affetta dal disturbo bipolare? È bene assecondare i vari sbalzi d'umore o è meglio mantenere un certo distacco? Sara, guarda, è difficile. Come argomento è difficile perché i bipolari, sai, allora, quando sono in fase maniacale, se le fasi maniacali sono veramente forti, lì la cosa da fare è chiudergli il conto corrente, intestare, cioè togliergli le chiavi dei soldi, perché i maniacali quando vanno su, spendono e scialacquano e fanno dei gran casini, c'è poco da fare. Quando vanno giù, invece, sono in una depressione fortissima. E il mio consiglio è allora di parlarne, se questa persona bipolare è in cura da qualcuno, di parlare con la persona che è in cura, per capire, ecco, come meglio rapportarsi a quel genere di bipolarità. E altrimenti, anche qui il consiglio che ti do, se no di andare tu magari da qualcuno, gli racconti meglio un po' come funziona il carattere di questa persona, quali sono le risorse, quali sono le criticità e provate a fare una strategia condivisa. Sara, mi dispiace, non riesco a dirti molto di più. Ecco, c'è una persona che mi chiede anche cos'è questa cosa del mastermind. Prima vi dicevo che è pronto oramai il libro che sto facendo sulla promozione online attraverso i video e che in questo libro oltre ci sono una serie di camei, no? Quindi oltre all'introduzione di Marco Montemagno, eccetera, ci sono i miei compagni del Mastermind. Che cos'è il Mastermind? Allora, il Mastermind è un gruppo all'interno del quale ci sono delle persone con diverse specializzazioni. E che sono a un livello abbastanza elevato, diciamo, di conoscenza del loro ambito. Ad esempio, io sono bravo nei video, ok? Luca Vanin è molto bravo sul public speaking online e sui webinar. Alessio Beltrami è molto bravo sul tema dei podcast. Poi adesso vi dico, in realtà sono preparati su molti altri argomenti, però. E l'altro è invece è Leonardo Bellini, lui è un genio di LinkedIn e di altre cose. Noi una volta al mese ci ritroviamo, molto bello, molto interessante. E ci poniamo degli obiettivi, li condividiamo. È una specie di gruppo di automutuo aiuto da un certo punto di vista. Ci poniamo degli obiettivi e ognuno a turno dà dei suggerimenti dal suo punto di vista all'altro su come raggiungerli prima. E poi ci si prende un impegno dicendo: allora, io da qui al prossimo mese metto in campo questo tipo di azioni e vediamo come andrà. E quindi, insomma, è un gruppo di confronto molto bello, devo dire. E va bene, ciao Giovanni, ciao Andy Masha, Andrea Lusuardi. Poi ragazzi devo chiudere adesso, vi dico, prendo le ultime due domande. Consigli per l'orientamento post laurea, con chi fare il tirocinio? Orientamento dipende un po' da quello che tu vuoi fare dopo, chiaramente. Tirocinio ti direi fallo in un posto dove senti che impari qualche cosa, oppure fallo in un posto dove senti che magari, non so, dei centri convenzionati, dei centri privati, dei luoghi dove poi può esserci un inserimento lavorativo. E, così. Allora, Gianluca Rossini, ciao e complimenti per le dirette. Grazie Gianluca. Utili sempre molto interessanti. Una curiosità in breve, cosa si differenziano sostanzialmente una terapia clinico-dinamica da una cognitivo-comportamentale? Grazie. Guarda Gianluca, io non sono né un clinico dinamico né un cognitivo comportamentale, in linea di massima, quindi prendi con le pinze quello che ti dico, in linea di massima la clinico dinamica va più sul passato, quella cognitivo comportamentale sta più sul presente, la clinico dinamica sta più attenta quindi alle emozioni, agli eventi, ai traumi che possono risvegliarsi nel qui ed ora, la cognitivo comportamentale ragiona più sul pensiero. Ragiona più per esercizi tra un incontro all'altro e sono due approcci molto interessanti, devo dire. Comunque, se fai una ricerca online, prova a fare una cosa. Ho messo dei video su YouTube, c'è una playlist proprio dedicata alle scuole e agli approcci in psicoterapia. E ho intervistato Ruggero sulla cognitivo comportamentale, sulla clinico dinamica. Ne trovi anche altri lì tra le interviste che ho fatto. Dacci un occhio. Bene, bene, bene. Ragazzi, va bene, devo andare. Posso ringraziarvi? Siete stati. Oh, ma ragazzi, ma io non pensavo che alle 4 di venerdì pomeriggio, veramente, oltre 500 persone contemporaneamente. Mi avete fatto una grandissima sorpresa. Vedo che sono molte domande che arrivano, come affrontare un tradimento. Anna, vai sul canale YouTube, parliamo di psicologia. Scrivi tradimento Luca Mazzucchelli, trovi un tutorial che ho fatto, interessante. Va bene, basta. Non ce la faccio. Oh, ragazzi, mi raccomando, mettete mi piace alla pagina fan Luca Mazzucchelli, così rimaniamo in contatto. Vi prometto che cercherò di fare una diretta a settimana, non di più, purtroppo sono veramente molto preso, sono in studio anche oggi. Ho visto tante persone, poi ho avuto un buco e quindi ho detto. Facciamolo, facciamo due chiacchiere e per il resto in bocca al lupo. Buon fine settimana. Io stasera vado a teatro, vado a vedere Lillo e Greg e mi piacciono un casino e quindi farò una serata relax. Spero che anche voi farete lo stesso. Trattatevi con cura, mi raccomando. Ciao ragazzi, alla prossima.